Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates, traduzione di Adriana Dell'Orto.
Gli architetti del Knox Building non avevano certo perso tempo nel tentativo di far sembrare l'edificio più alto dei suoi 20 piani, con il risultato che sembrava più basso. Né si erano curati di abbellirlo, ragion per cui era brutto. Un parallelepipedo squadrato col tetto piatto e un angusto cornicione color verde pisello che sporgeva come la testa di un paletto piantato a terra. L'edificio sorgeva in una zona adeguatamente scialba di Manhattan e fin dal giorno della sua solenne inaugurazione nei primi anni del secolo doveva essere stato evidentemente destinato a inserirsi in profondità dentro quella massa di infinite forme rettangolari velate di caligine da cui nelle fotografie aeree balzano e spiccano i maggiori grattacieli di New York. Ma nonostante tutta la sua banalità, il Knox Building dava un'impressione di massiccio buonsenso. Gli mancava, è vero, la grandiosità, ma aveva almeno le dimensioni. Non c'era in esso nulla di eroico, ma indubbiamente neppure nulla di frivolo. Era un edificio che faceva sul serio. «Eccolo, Frank», aveva detto Earl Wheeler al figlio un mattino d'estate del 1935. «Proprio di fronte a te, quella è la sede centrale». «È meglio che mi dia la mano qui, eh? È un incrocio pericoloso». Quella era stata l'unica volta in cui il padre aveva portato Frank a New York ed era stato anche il culmine di una serie di settimane entusiasmanti che, ripensandoci a posteriori, gli sembravano sempre l'unico periodo in cui suo padre si fosse meritato la definizione di gioviale. Un periodo durante il quale l'enigmatica espressione «Hot Fields» aveva punteggiato con allegra profusione i discorsi fatti dal padre a tavola, insieme con «New York» e «Sede centrale», inducendo più volte la madre a commentare «Ma è meraviglioso, Earl!» e «Oh, ne sono così felice!» Frank era giunto alla conclusione che l'espressione «Hot Fields» non aveva in realtà nulla a che fare con i cereali Quaker Oats, ma era lo strano nome di un uomo, il signor Hot Fields, un individuo notevole non solo per la sua corporatura, uno dei tipi più grossi della sede centrale, ma anche per la sua sagacia intellettuale. Ed era appena giunto a farsi questa convinzione che sua madre gli aveva comunicato altre stupefacenti notizie. Il signor Hot Fields, saputo che il signor Earl Wheeler aveva un figlio di 10 anni, aveva invitato il suddetto figlio ad accompagnare il padre in visita alla sede centrale. Padre e figlio sarebbero state dunque ospiti del signor Fields a colazione. Era la prima volta che Frank udiva la madre usare questa espressione per indicare il pranzo. Dopodiché il signor Fields li avrebbe portati allo Yankee Stadium a vedere la partita. Nei giorni successivi la tensione era divenuta quasi intollerabile, tanto da minacciare di guastare tutto la mattina della partenza. Per poco Frank non aveva vomitato la prima colazione per il nervosismo e il mal di treno durante il viaggio verso New York e l'avrebbe poi fatto del taxi se non ne fossero discesi e non avessero percorso gli ultimi isolati a piedi nell'aria fresca. Tuttavia, a mano che si avvicinavano e la sua mente si snebbiava, le cose avevano cominciato a prendere tutt'altra piega. «Ecco qui», aveva detto suo padre mentre attraversavano la strada. «Dunque, là c'è il barbiere dove stiamo andando a farci dare una spuntatina ai capelli e qui c'è la metropolitana. Vedi come hanno costruito l'ingresso inserendolo nell'edificio? E adesso dai un'occhiata da questa parte. Questa è la sala d'esposizione. Le vetrine continuano per tutta la lunghezza dell'edificio a partire da questo punto. Un po' più grandicelle delle nostre vecchie vetrinette giù alla filiale vicino casa, eh? Guarda, questi sono solo alcuni dei prodotti che fabbrichiamo. Ecco le macchine per scrivere, naturalmente, ed ecco le addizionatrici e le calcolatrici e i vari tipi di schedari. E laggiù nell'angolo c'è uno dei nuovi calcolatori. E adesso guarda qua, in quest'altra vetrina. Queste sono le macchine a schede perforate. Quella grande è il tabulatore e quella piccola, lì vicino, è il selezionatore. Davvero uno spettacolo assistere a una dimostrazione di quel gioiellino. L'operatore prende una risma di schede perforate, le impila, le inserisce lì dentro, preme un bottone e in 448 le schede saltano fuori da quell'altra parte. Ma gli occhi di Frank continuavano a spostarsi dalle macchine al suo riflesso nel vetro. Gli sembrava di avere un aspetto straordinariamente dignitoso con il vestito nuovo, giacca e cravatta, quasi esattamente uguali a quelle di papà, e gli faceva piacere vedere questa bella immagine di loro due, l'adulto e il bambino, sullo sfondo dell'incessante via vai della gente che passava sul marciapiede dietro a loro. Dopo un po' arretrò di qualche passo e levò lo sguardo a perpendicolo, tanto che il colletto gli entrò nella carne del collo e... Oh, doveva ammettere che aveva sperato di vedere un grattacielo, ma se in lui c'era ancora un po' di delusione, sparì del tutto in quell'unica lunga occhiata. Una dopo l'altra le file di finestre si susseguivano, ciascuna più breve e deformata prospetticamente di quella sottostante, finché davanzali e architravi, sempre più angusti, sembravano confondersi. Ti immagini cadere dall'ultimissimo piano? Poi si avvide che il cornicione lassù in cima stava muovendosi lentamente, ma costantemente in avanti, sullo sfondo del cielo. Il palazzo stava per cadergli addosso! Ma prima di lasciarsi andare al panico, già si era accorto del suo errore. Era il cielo che si muoveva. Nuvole bianche che veleggiavano sparendo al di sopra dell'orlo del tetto, e non appena la sua mente ebbe messo a fuoco questa realtà, avvertì un brivido di meraviglia correre lungo la schiena. Meraviglia per l'enorme forza e la solidità granitica dell'edificio. Mamma mia! Per come andarono le cose, quell'istante preliminare sul marciapiede era stato il culmine della giornata. La bottega del barbiere si era rivelata un posto abbastanza simpatico, come anche l'atrio echeggiante dal pavimento marmoreo, che sapeva di sigaro e ombrelli bagnati e profumo femminile. Ma a partire da quel momento il piacere della giornata aveva iniziato la parabola discendente. L'ascensore non dava affatto il senso di volare, in primo luogo, ma solo oppressione e nausea. Quanto all'ufficio all'ultimo piano, Frank ricordava solo una distesa di luci bianche e una signora magrissima, la cui camicetta traforata rivelava un incredibile numero di bretelline che evidentemente avevano a che fare con la sua biancheria, la quale l'aveva chiamato Carino e gli aveva mostrato come funzionava la fontanella dell'acqua. «Guarda, Carino, guarda quella grossa bolla che viene a galla quando premo il bottone, fa blup! Non è divertente? Su, prova tu adesso!» E non avrebbe mai dimenticato l'immediata repulsione provata per il signor Oatfields, che se non il più grosso, era certamente l'uomo più grasso che avesse mai visto. Le lenti del signor Oatfields rimandavano le immagini fisse delle luci dell'ufficio, ragion per cui non riuscivi a vedere che cosa stessero facendo i suoi occhi mentre ti parlava, e parlava a voce altissima, con l'aria di non udire affatto le tue risposte. «Boh, ma sei proprio un ometto! Come ti chiami, eh? Ti piace andare a scuola, Benone, Benone? E ti piace il baseball, eh?» Ma la cosa peggiore in lui era la bocca, così umida che tra le labbra, sempre in moto, tremolava una dozzina di lucenti fili di saliva. E più d'ogni altra cosa fu questo che guastò a Frank il piacere del pranzo, o colazione che fosse, che ebbe luogo nel ristorante di un grande albergo. La bocca di Oatfields non si chiudeva neppure quando masticava e lasciava tracce biancastre di cibo sull'orlo del bicchiere. A un certo punto l'omone rammollì la crosta dura d'un panino tenendola immersa nella ciotolina del sugo prima di levarla alle labbra protese, e un pezzetto di pane cadde, lasciandogli sulla giacca un'evidentissima macchia scura. «Ha perfettamente ragione, Ott», continuò a dire Earl Wheeler durante tutto il pasto, «e sono assolutamente d'accordo con lei su questo». E le poche volte che lanciò un'occhiata a Frank, fu con occhi sorpresi, come se fosse meravigliato di trovarlo lì seduto. Una delusione fu anche la partita di baseball. Durante l'ultima ora ebbe di continuo il sole negli occhi, cosa che gli fece venire il mal di testa, e poi avrebbe dovuto andare al gabinetto, ma non sapeva come fare a dirlo. Venne quindi la prova sfibrante del tragitto in metropolitana fino alla Pennsylvania Station, durante il quale suo padre non fece che rimbrottarlo per non aver detto a Hotfields: «La ringrazio tanto, mi sono divertito moltissimo». Nella luce pallida della pensilina, mentre attendevano che i cancelli si aprissero senza darlo a vedere, Frank continuò a osservare la stanchezza fisica e la sconfitta morale sul volto del padre, che appariva molle, poroso, vecchissimo. Poi, abbassando gli occhi, scoprì che una gamba dei calzoni di suo padre tremolava lievemente e ritmicamente al movimento spasmodico delle sue dita che, infilate nelle tasche, continuavano a tastare i genitali. E quello era destinato a diventare il ricordo più vivido della giornata. Allora però, quella stessa sera, tardi, mentre a piedi nudi entrava barcollando e si accosciava nel bagno sbilenco, fatto e sì stranamente angusto, di casa sua, fu l'immagine della bocca di Hotfields, intenta a masticare, che gli fece salire alla gola, uno dopo l'altro, i conati di vomito.
C'est une chanson qui nous ressemblait. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire des bruits, et la mer efface.
Una vera fortuna per Earl Wheeler che non fosse presente in un baretto a due passi dal campus della Columbia University un mattino del 1948, verso mezzogiorno, che non vedesse suo figlio intento a conversare con un altro tipaccio come lui, un certo Sam, un laureando in filosofia, che lavorava mezza giornata presso l'ufficio collocamento studenti. «Allora, qual è il tuo problema, Frank? Ti facevo già in Europa a quest'ora. Hai voglia di scherzare? April è incinta!» «Oh, Gesù!» «No, ascolta, ci sono anche altri modi di vedere una faccenda come questa, Sam. Te ne dico subito uno, mi serve un lavoro, va bene. Ma non sta scritto da nessuna parte che il lavoro che trovo debba per forza mandarmi in vacca il cervello, no? Vedi, tutto quello che voglio è mettermi in tasca abbastanza quattrini per sbarcare il lunario per un anno o due, finché riesco a organizzarmi meglio. Nel frattempo desidero conservare la mia identità. Di conseguenza, ciò che più mi preme di evitare è qualsiasi tipo di lavoro che possa essere considerato a buon diritto interessante. Desidero qualcosa che non possa assolutamente toccarmi. Vorrei una ditta di quelle grosse, vecchie, ipertrofiche, che abbia continuato a far soldi nel sonno da 100 anni a questa parte e in cui debbano assumere 8 tizi per ogni mansione, perché da nessuno di loro ci si può aspettare che si interessi davvero a quella cosa noiosa di cui, almeno in teoria, dovrebbe occuparsi. Io voglio entrare in un'azienda del genere e dire: sentite, voi potete avere il mio corpo e il mio bel sorriso da universitario per tante e tante ore al giorno, per tanti e tanti dollari, ma a parte questo ci ignoreremo completamente. Capita l'antifona? Penso di sì, disse lo studente di filosofia. Vieni con me all'ufficio. E lì, aggiustandosi gli occhiali e sfogliando uno schedario, Sam prese a stendere un elenco delle aziende che sembravano fare al caso di Frank. Una grossa fabbrica di articoli in rame e ottone, un importante ente pubblico, una colossale azienda produttrice di sacchetti di carta di tutti i tipi. Ma quando Frank vide Sam aggiungere alla lista il nome fatidico della Knox Business Machines, pensò che dovesse esserci un errore. No, aspetta un momento. So benissimo che questa non può andare. E fornì all'altro un breve sunto orale della carriera del padre, cosa che strappò allo studente di filosofia una risatina divertita. «Credo che scoprirai che le cose sono un tantino cambiate rispetto ai tempi del tuo vecchio, Frank», disse poi Sam. «Quelli erano gli anni della depressione, non dimenticartelo. Inoltre, il tuo vecchio stava in provincia. Tu invece andresti alla sede centrale. Effettivamente questo è il posto che fa per te. So per certo che in quell'ufficio c'è gente che scalda la sedia e non muove un dito tranne che per ritirare l'assegno a fine mese. E se fossi in te, farei il nome di tuo padre, presentandomi per il colloquio preliminare. Con tutta probabilità servirebbe a darti una spintarella. Ma Frank, allorché entrò nell'ombra del Knox Building, la mente ancora piena degli spettri di quell'altra visita, «è meglio che mi dai la mano, qui è un incrocio pericoloso», decise che sarebbe stato più divertente se non avesse menzionato affatto suo padre nel corso del colloquio preliminare. E così fece. E ottenne un lavoro quello stesso giorno, al 15° piano, in quello che chiamavano l'ufficio incremento vendite. «Ufficio che?» chiese April. «Incremento? Non capisco. Che cosa dovresti fare, in definitiva?» «E chi diavolo vuoi che lo sappia? Sono stati mezz'ora a spiegarmelo, ma ancora non lo so, e credo che non lo sappiano neppure loro. Comunque, è una cosa piuttosto divertente, no? La vecchia Knox Business Machines. Vedrai quando lo dico al vecchio, vedrai cosa succede quando saprà che non mi sono neanche servito del suo nome». Era cominciata così, come un gioco. Ad altri, magari, l'aspetto umoristico della faccenda poteva sfuggire, ma Frank Wheeler si sentiva colmo di una segreta, acre delizia, mentre svolgeva le sue pigre mansioni, bighellonando per l'ufficio con un'aria che, negli ultimi tempi, gli era divenuta quasi abituale, se non proprio caratteristica, da quando era stata definita da sua moglie tremendamente sexy. Un passo lento, un po' felino, che rivelava orgoglio dei propri muscoli, ma esprimeva insieme un sonnolento disdegno per la tensione e la fretta. Alla fine del primo anno il gioco aveva perso gran parte del suo fascino e l'incapacità degli altri di vederne l'aspetto comico si era fatta deprimente. «Ah, vuoi dire che anche tuo padre lavorava lì?» gli dicevano quando Frank cercava di spiegare come erano andate le cose. E i loro occhi di solito si velavano di quell'espressione che la gente riserva ai giovanotti seri, docili, alieni da avventure. Ben presto, e particolarmente dopo il secondo anno, quando i suoi genitori erano morti entrambi, Frank smise di tentare di chiarire questo aspetto della faccenda, prendendo piuttosto a soffermarsi su altri aspetti comici del suo lavoro. L'assurda discrepanza tra i suoi ideali e quelli della Knox Business Machines. L'abisso che correva tra la somma di energie che in teoria avrebbe dovuto dedicare all'azienda e quelle che le dedicava effettivamente. «Secondo me il grande vantaggio di un posto come la Knox è che puoi, per così dire, spegnere il cervello ogni mattino alle 9 e non riaccenderlo più per tutta la giornata, e nessuno si accorge della differenza».
«Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire des bruits, et la mer efface sur le sable les pas des hommes désunis.